Eccoci di nuovo in onda, anche oggi a farvi compagnia in questo sabato pomeriggio sarà la crew pesarese con Pasquale e Cristina, sempre a raccontarvi nuove storie. Oggi racconteremo la storia di un grande campione italiano che per chi segue il calcio sicuramente se lo ricorderà, parliamo di Agostino Di Bartolomei. Sarà sicuramente una puntata che toccherà il cuore dei romani e dei romanisti, perché chi come loro tifa Roma sicuramente non avrà scordato questo grande campione. Con Cristina andremo a ripercorrere quelle che sono state le tappe fondamentali di questo grande campione fino all'epilogo drammatico della sua morte.
Ciao Pasquale, buon sabato pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori di RBN. Andiamo in onda oggi, 29 di maggio, ma per la prima volta vi invito ad ascoltare questa trasmissione in podcast domani, 30 di maggio. Perché domani? Il 30 maggio del 1994, alle 10.52, l'ANSA batteva questa notizia. Agostino Di Bartolomei, ex calciatore della Roma del Milan, si è ucciso stamani sparandosi un colpo di pistola sul terrazzo della sua villa di San Marco di Castellabate in provincia di Salerno, dove si era trasferito dopo aver concluso la sua attività sportiva. Aveva 39 anni. Quindi sono 27 anni che Agostino ci ha lasciato in questa maniera così tragica. E prendo spunto da questa occasione sicuramente triste, non solo per noi tifosi della Roma, ma per tutto il buon calcio in generale, per andare a raccontare quella che è stata la parabola di questo non solo grande calciatore, ma anche grande uomo, che sia stato sicuramente una delle personalità calcistiche più interessanti degli anni 70 e 80, è chiaramente visibile a tutti, non bisogna essere semplicemente un tifoso della Roma per ammettere che è stato veramente un grande, ma è soprattutto l'aspetto umano che mi interessa raccontarvi attraverso le testimonianze di chi l'ha conosciuto. C'è una bella frase tratta da un libro di Osvaldo Soriano che si chiama Football e che dice: sono così le storie del calcio, risate e pianti, pene ed esaltazioni. E così mi piace riassumere quella che è stata la vita di Agostino dal punto di vista del calciatore, ma anche dal punto di vista umano. Agostino è stato davvero un campione speciale, un modello di lealtà ad una visione del calcio che mi piace chiamare romantica e che mette al primo posto il senso di appartenenza alla squadra, l'amore per la maglia, ma anche l'amore e il rispetto per i tifosi, il valore del sacrificio, il grande senso dello spirito di squadra e di gruppo, l'assunzione di responsabilità non solo nel ruolo di capitano della Roma, ma anche prima di tutto come giocatore. Agostino incarna proprio quel bel calcio che tanto rimpiangiamo oggi, un calcio senza divismo, diciamo di assoluta onestà e anche di basso profilo, se paragonato a quelli che sono i calciatori moderni. Se consideriamo i calciatori di oggi degli eroi, beh, Agostino era assolutamente un antieroe. Agostino è stato un uomo integro, a modo suo semplice, seppur spigoloso, come lo sono tutti gli uomini in realtà. Agostino non ha concluso la sua carriera calcistica nella Roma. La Roma è stata sicuramente la squadra nel quale ha militato di più, ma ha giocato anche 3 stagioni nel Milan, ha giocato nel Cesena, ha giocato nella Salernitana. Ma come diceva l'ex allenatore della Roma degli anni 70, Trebiciani, era innamorato della sua squadra. Per la Roma giocava con il cuore, per gli altri ha fatto il professionista quale è stato. Nel prossimo blocco andiamo a raccontare chi era Agostino Di Bartolomei.
E dopo questa introduzione, credo che la canzone perfetta per questa puntata da inserire sia La leva calcistica del 68 di De Gregori. L'ascoltiamo insieme.
sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Mino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. Mino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Eccoci di nuovo in onda, proseguiamo con la nostra puntata, lasciando spazio a Cristina al racconto sulla storia di Agostino.
Chi è stato l'uomo Agostino di Bartolomei, l'ago che tanto abbiamo amato? È difficile dare una definizione univoca per un uomo comunque della personalità complessa. Così tanto romano per l'amore per la sua città e per la maglia, così poco romano, se seguiamo il cliché con cui di solito si schematizza e si tipizza, talvolta a torto, lo spirito dei romani. Una definizione di quello che è l'ha data lui stesso durante un'intervista, dicendo: nella mia vita, anche per il mio modo di giocare, per il mio modo anche di essere, anzi di non essere personaggio, ne ho passati sicuramente molti di momenti tristi. Sicuramente anche per il fatto di essere molto introverso, è difficile che io comunichi con la gente e mi faccia apprezzare o disestimare, quindi sono tante le cose. L'unica cosa che paga nella vita, secondo me, è il lavoro. Lavoro con umiltà, con sangue, con dolore, poi alla fine viene sempre fuori. Uno deve un po' resistere, un po' far forza su se stesso. Certo, probabilmente hanno maggior facilità quelli che riescono a sorridere un po' a tutti, ad accettare un po' tutti. Poi magari gli altri a cui riesce difficile questo. In Agostino convivono tanti Agostino. C'è l'Agostino pubblico e l'Agostino privato, che sono spesso gli antipodi. L'Agostino che in pubblico è silenzioso, è introverso, che molto spesso viene definito addirittura come scostante, spocchioso, troppo fiero, altezzoso. E un Agostino invece privato, che è raccontato dagli amici come allegro, giocherellone, ma anche dai familiari, ironico, pieno d'affetto. Probabilmente, insomma, il fatto di sentirsi a suo agio con le persone amate gli faceva vincere quella naturale timidezza che comunque era parte del suo carattere. Un Agostino che in pubblico è sempre misurato, essenziale, di poche parole, tanto da dare l'immagine appunto dell'uomo freddo, distaccato. In realtà ci spiega lui perché parla poco. Dice: parlo poco perché è meglio di parlare troppo. E perché c'è sempre il rischio che quello che hai da dire non interessi a nessuno. Agostino era anche un uomo colto, di viva intelligenza, decisamente sopra la media dell'epoca dei calciatori. E appunto per questo era interpretato talvolta come altezzoso, o addirittura al limite antipatico. Agostino sa che purtroppo gli hanno cucito addosso questa fama di antipatico. Costruita a suo malgrado, appunto su un carattere chiuso e introverso, e lui spiega: quanto alla presunzione, credo mi abbia giocato un brutto servizio il fatto che mi piace molto studiare, aggiornarmi, interessarmi di tutto. Mi piace molto anche la letteratura italiana, russa, romanesca. Sono un cultore appassionato di Trilussa e di Belli, autore di poesie bellissime e tristi al tempo stesso, che hanno il pregio di descrivere con impietosa precisione l'anima del romano. E non è vero che il romano sia un allegrone, è soprattutto triste perché è consapevole della sua decadenza dai tempi in cui dominava il mondo a oggi. Quello che è certo è che se il modello di riferimento, è il giocatore inteso come professionista godereccio, spesso sopra le righe, cacciarone, beh, si percepisce chiaramente che Agostino è tutt'altra cosa e questo ne ha fatto sicuramente un calciatore, un capitano unico. Per moderazione, per compostezza, per equilibrio, per pudore, per aver salvaguardato quella che era la sua intimità senza darsi in pasto a chiunque. Per aver saputo dividere il pubblico e il privato e aver saputo comportarsi in modo sempre adeguato ad entrambi. Un uomo umile senza essere debole e un professionista sicuramente dedito al suo lavoro con cuore e con grande passione. Andiamo a leggere un po' di testimonianze di amici o di persone che l'hanno conosciuto. Giorgio Tosatti sul Corriere della Sera aveva scritto: era un amico di quelli veri. Si portava dietro una timidezza mai vinta, un pudore che gli rendeva impossibile esprimere i suoi sentimenti e sfogarsi. Troppo orgoglioso per mostrarsi debole, abbarbicato come era, il personaggio cucitogli addosso in campo e nella vita. Un capo, l'uomo capace di caricarsi sulle spalle le responsabilità di tutti, squadra, compagni, amici. La gente gli voleva bene, lo chiamava familiarmente Ago. Ne ammirava la dedizione totale, francescana, al calcio. Era uno di loro, dei tanti cresciuti nei campetti di periferia, il simbolo di ciò che avevano sognato, la bandiera di casa. Tra le altre testimonianze ci sono quelle di Giulio Savioni, vice di Scopigno. Di Bartolomei era un ragazzo d'oro, educato, timido e di poche parole, ma decisamente equilibrato. Completamente diverso, insomma, da D'Aversa, col quale era arrivato da Roma. Quest'ultimo era il classico romano, disinvolto e quasi sfacciato, l'esatto contrario di Bartolomei. Massimo Briaschi, che è stato un centravanti nell'epoca in cui Agostino ha giocato nella Nerossi Vicenza, ha detto di lui: in molte trasferte ho condiviso la camera con Di Bartolomei e so che aveva un carattere particolarissimo. In mezzo agli altri parlava poco, era schivo, faceva addirittura fatica a salutare, ma la sua non era presunzione o altro, era indole. In privato però era un'altra persona. Non so, forse gli ero simpatico. Fatto sta che mi dava tanti consigli e nelle partitelle, dove è più facile che voli l'insulto piuttosto che arrivi l'incoraggiamento, mi aiutava sempre. In più, tra i compagni di squadra si ricorda per esempio il fatto che Agostino fosse veramente un compagnone, con lui si poteva ridere, si poteva scherzare, aveva anche la passione delle carte, giocavano spesso a 3-7 Ramino così per passare il tempo. Ricorda per esempio Pruzzo: io avevo la presunzione di essere il migliore, come fossi l'inventore del 3-7. Perciò chiunque mi capitava a fianco veniva sommerso dai miei rimproveri, anche Agostino, al quale piaceva molto giocare e scherzare. Tra le altre testimonianze, quella del barone di Lidolm. Calcisticamente mi piaceva e il suo tiro formidabile, la grande facilità di calciare. Faceva dei lanci lunghi 30 o 40 metri, di incredibile precisione. Avere un ragazzo con lancio così preciso, oltre che forte, era un privilegio. Agostino sapeva anche dribblare, aveva la testa sempre alta ed era sempre in grado di scegliere la soluzione migliore, ma il dribbling lo faceva solo quando era necessario per liberarsi di qualche avversario, non per il gusto della bella giocata. Lui aveva l'idea del calcio praticato per gli altri, per il bene della squadra. Se non poteva concludere da solo, pensava a servire il compagno smarcato. Era molto intelligente e in campo ha ricoperto varie posizioni. Io l'ho schierato da mezza punta, da centrocampista arretrato e da libero. Aveva il dono del comando. Tutti pensano che in campo il regista che guidava la squadra era Falcao, ma non è vero. Era Agostino Di Bartolomei. Pure Falcao aveva il dono del comando, ma senza parlare. Agostino invece in campo parlava molto, veloce e forte, riuscendo a esprimere quello che volevamo tatticamente. E in questo modo gli è capitato di raggiustare partite che si stavano mettendo male. Tra le altre testimonianze, quelle degli amici, Conti, Tancredi, ex compagni di squadra. Dice Bruno Conti: anche quando si arrabbiava con gli arbitri, Agostino non perdeva mai la testa, a differenza di me, che ero più istintivo. Quando si rivolgeva ai direttori di gara per protestare, lo faceva nel modo giusto, sempre con le mani dietro la schiena, con grande tranquillità e serenità. Lo stesso accadeva con gli avversari. Dice Franco Tancredi: alla fine di ogni partita, qualunque fosse stato il risultato per la Roma, ci chiamava tutti e portava la squadra al centro del campo per salutare il pubblico. Questo era un segno di grandissima maturità e rispetto per la gente che pagava il biglietto e veniva a sostenerci. Oggi non mi pare ci sia più nessuno che si preoccupi di questi aspetti. Sempre Conti: da capitano, sia nella primavera che in prima squadra, Agostino ha sempre affrontato e risolto tutti i problemi che capitavano, tenendoci al corrente di ogni sviluppo. Per esempio, quando si discuteva con la società dei primi partita, oppure quando c'era da fare dei regali, o quando bisognava organizzarsi per gli incontri coi tifosi o con dei ragazzi che non stavano bene, pensava a tutto lui. Ubaldo Righetti ci dice: molti lo dipingevano come un orso, e in effetti per certi versi lo era, ma quando entrava in sintonia con una persona si apriva e dimostrava tutta la sua simpatia, a volte dando all'improvviso dei pizziconi e dei pugni dietro alle spalle che potevano addirittura far male. Molti non lo capivano, ma erano manifestazioni di affetto e di attaccamento. Di scherzi, ricorda Conti, ne sono sempre stati fatti tanti. Si lanciavano i gavettoni, ci tiravamo le molliche di pane a tavola, con la punta degli stuzzicadenti infilata dentro. Oppure sul pullman, quando uno dormiva, magari d'estate, coi piedi scalzi, gli mettevamo un pezzetto di carta tra le dita e l'accendevamo. Tancredi ricorda sempre: Agostino aveva certamente una cultura superiore a quella di tutti noi e alla media dei calciatori italiani, che emergeva soprattutto nei momenti di aggregazione fuori dal lavoro, quando ci si vedeva a cena con le famiglie, a casa sua o nei ristoranti. Insomma, ne esce comunque un'immagine di un Agostino tanto misurato nel parlare con i media, tanto espansivo, divertente, compagnone per quanto riguarda invece l'atteggiamento con gli amici e con i compagni di squadra. Insomma, sicuramente una personalità complessa, quella del nostro Agostino, ma un uomo che ha lasciato il segno proprio perché ha fatto capire, anche con gli atteggiamenti più che con le scarse parole, la differenza tra lui e molti altri calciatori dell'epoca.
Sicuramente, Chris, e ne abbiamo una riprova in questo piccolissimo audio che abbiamo trovato su YouTube di una breve intervista nel quale Di Bartolomei in poche parole comunque afferma la sua grande personalità e lo spirito con cui affronta ogni partita. Lo ascoltiamo.
Capitano, mancano 3 giornate, l'equipaggio chiede: andremo in porto o no, l'equipaggio?
In porto sicuramente, vediamo di arrivarci col vessillo.
Forse fra le testimonianze più belle che abbiamo dell'Agostino uomo e dell'Agostino calciatore è una lettera che i ragazzi del CUX, del Comando Ultra Curva Sud, hanno scritto ad Agostino in occasione della sua ultima partita in giallo-rosso. Ultima partita il 26 di giugno del 1984, partita di Coppa Italia contro il Verona, tra l'altro vinta dalla Roma, e ultima partita di Agostino in giallo-rosso, che sarebbe partito da lì a poco per seguire il Barone nel Milan e quindi nella sua nuova squadra. L'amore dei tifosi non è mai un amore gratuito. Il fatto di essere capitano o di essere un giocatore della Roma o in generale un giocatore di calcio non è sufficiente da solo per attirare l'amore e il rispetto dei tifosi. Questo arriva nel momento in cui il giocatore, meglio ancora il capitano, dimostra un senso di rispetto e di stima per la maglia che porta. Nel caso di Agostino, la maglia della Roma era veramente una seconda pelle. Agostino era tutt'uno con la maglia. L'amore che aveva per la Roma era un amore sconfinato. Il rispetto per i tifosi era altrettanto sconfinato. Lui usava sempre questa frase, diceva: esistono i tifosi di calcio e poi esistono i tifosi della Roma. Proprio a sottolineare quanto fosse forte l'aspetto simbiotico con tutti i tifosi di calcio che condividevano con lui l'amore per la maglia, l'amore per la Roma. Quando ci sono queste condizioni, chiaramente i tifosi e i tifosi della curva non possono non amare visceralmente un capitano, anche nel momento in cui il capitano è costretto, per motivi indipendenti da lui, ad abbandonare la squadra che è stata la sua squadra della vita e approdare in altre squadre, come appunto è successo a Agostino con il Milan. Vi leggo questa lettera perché secondo me è bellissima e insomma la dice lunga su quanto Agostino sia stato importante per i tifosi della Roma. È difficile, troppo difficile pensare che oggi sia il giorno del saluto, quel giorno che abbiamo sempre scongiurato, quel momento in cui ti dicono: guarda, il tuo capitano sta andando via. Come facciamo ad immaginarti con un'altra maglia uscire dal tunnel dell'Olimpico? Caro Agostino, vorremmo dirti tante cose, parlarti, piangerti in faccia, ma sarebbe giusto. Forse è meglio così, salutarsi con una lettera di tutto il gruppo, un abbraccio collettivo al nostro capitano. Quanto ti abbiamo ammirato, Ago. Quanto abbiamo capito il tuo modo di essere. Quanto l'abbiamo apprezzato. Quel tuo non voler essere per forza personaggio, quella grinta, quell'abnegazione, quella volontà, ma anche quella tua grande umiltà ci saranno di aiuto ovunque. Mai potremo scordare quando a fine partita ci salutavi alzando il braccio un po' timido, ma pieno di gratitudine. Mai scorderemo quando ci battevi le mani sempre composto, senza troppe scene, sincero con i tuoi tifosi. Queste cose valgono più di un balletto sotto la curva o di un girotondo intorno alla bandierina. Lo sappiamo perché è da persone come te che noi abbiamo imparato. Quel braccio alzato e quella testa china oggi, forse per l'ultima volta, la vedremo in giallo-rosso e di questo soffriamo. Sei stato un maestro per noi, nel campo e nella vita. Ci hai insegnato a lottare nella maniera giusta. ci hai fatto sentire orgogliosi di essere romani e romanisti. Ha incarnato il sogno di tutti i ragazzi della Roma, giocare per la propria città. E tu non solo hai giocato per la Roma, ma hai sofferto, pianto e gioito forse come nessun altro. Perché le tue vittorie non erano solo quelle di un calciatore, ma erano anche quelle di un ragazzo di Roma. Le tue parole per lo scudetto rimarranno impresse nelle nostre menti, nei nostri cuori, come stampate, fotografate, patrimonio di tutti quei ragazzi che hanno visto in te l'uomo Agostino e quello hanno amato. È difficile vederti andar via. È un morso alla gola, un buco allo stomaco e forse l'errore di noi ultra, pensare con il cuore. Qualcuno potrebbe dire, i giocatori vanno, la Roma resta. D'accordo, discorso giusto, ma tu non sei come gli altri per noi. Non sei solo un calciatore, sei parte di noi. È come se qualcuno venisse dentro i nostri cuori e ce ne strappasse un pezzettino. Vedi, Ago, noi non vogliamo accusare nessuno, né vogliamo interferire nelle scelte o nei problemi della società. Quello che non possiamo evitare è di soffrire. Ci sia concesso almeno questo. Che dirti ancora? Ci sembra anche stupido farti gli auguri per la tua nuova squadra. Che senso avrebbe? Forse ancora non ci crediamo? Non possiamo farlo. Ancora speriamo in un titolo del Corriere. Agostino resta alla Roma. Ma è solo un sogno, una stupida illusione. E allora è solo pianto quello che resta. E un grande, grandissimo amore per te. Caro Ago, segna per noi oggi. Ci servirà per trovare coraggio. Vogliamo le tue braccia che alzano la coppa sotto la curva. Vogliamo vederti sorridere sotto di noi, insieme a noi. Rideremo e piangeremo tutti, perché avremo avuto un grande uomo che ci ha voluto bene. Ciao capitano, tutti i ragazzi del comando Ultra Curva Sud. E quel giorno i ragazzi del Cux hanno esposto questo striscione che diceva: ti hanno tolto la Roma, ma non la tua curva.
Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu. Ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte, mi troverai. E ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare per diverse strade, o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai.
L'abbraccio dei tifosi è sicuramente una delle cose più belle che il calcio può regalare a tutti, nello sport in generale. E una fede calcistica, comunque, quando è forte da parte di un giocatore, la gente lo percepisce, la curva che vive comunque la squadra, più di un semplice tifoso, ricambia sempre. Agostino Di Bartolomei sicuramente non era una personalità che si esprimeva tanto con il pubblico, come hai detto tu Cristina, era una persona comunque anche schiva, e in questa piccola intervista che mettiamo ora in onda dell'ultima giornata di campionato in maglia giallorossa, vediamo proprio tutta la sua, più che emozione, veramente pacatezza e riservatezza.
Di Bartolomei è dietro di noi, giriamoci lentamente, eccolo lì, Agostino Di Bartolomei, andiamo a raggiungerlo. Lui dirà che è calmo e tranquillo come sempre, ci scommetterei un milione. Buongiorno Di Bartolomei. Allora, è il giro d'onore?
No, no, nessun giro d'onore. Stavo solo cercando una persona che conosco.
Ma si dice così o è davvero un po' emozionato oggi Di Bartolomei?
C'è mio figlio là, un piccolino, più piccolo. Allora stavo cercando.
Dov'è? Ma oggi l'emozione prende un po' Di Bartolomei o no?
Intanto bisogna rimanere lucidi fino al 90°. Poi dopo vediamo. Comunque, sono uno che domina sempre abbastanza le proprie cose.
Andiamo dal figlio di... Dove è tuo figlio?
Sta venendo qua, sta venendo. Eccolo, questo... Lo vedevo, no.
Sta arrivando?
Sì. Arriva, eccolo.
Andiamoci vicino, eccolo qui.
Eccolo.
Allora, sei emozionato, papà, oggi darà addio al calcio.
Il presente è il futuro.
Sì.
Sì, ma mica ti dispiace.
È il presente, è il futuro.
Ti fa piacere vedere tutta questa gente?
Sì.
C'è anche la mamma?
Sì.
Agostino, buon lavoro.
Grazie, anche a voi.
Chiedo scusa per l'errore mio di presentazione. L'audio che abbiamo appena ascoltato non era l'addio in maglia giallorossa, bensì l'addio al calcio di Agostino Di Bartolomei, che in quella stagione militava appunto nella Salernitana. Proseguiamo il racconto della vita calcistica di Agostino con la nostra Cristina.
E poi c'è l'Agostino calciatore, quello che sicuramente tutti conosciamo, che è stato una delle figure calcistiche più forti e più interessanti degli anni 80, o meglio tra la fine degli anni 70 e gli anni 80. Parlano per lui i numeri, 436 presenze in tutta la sua carriera sportiva, divisa fra la Roma, la Nerossi Vicenza, il Milan, il Cesena e la Salernitana. Un totale di 83 gol in tutta la sua carriera. Dall'annata 76-77 all'83-84, stabilmente alla Roma, con 310 presenze, di cui 146 da capitano e 68 gol. E soprattutto uno scudetto, lo scudetto nella stagione 82-83, tre Coppe Italia, una nella stagione 79-80, una l'anno successivo, 80-81, e l'ultima nell'83-84. Ma anche dei grandissimi traguardi con la Salernitana, perché in solo due stagioni riesce a portarla dalla Serie C1 alla Serie B, quindi con grandi festeggiamenti, anche lì con un ruolo chiave. Agostino è stato sicuramente un centrocampista con una visione indiscutibile di gioco, insomma, lanci possiamo dire davvero architetto e un'incredibile potenza di tiro, quelle erano le sue caratteristiche principali, ma anche la capacità di saper fare vero gioco di squadra, nel senso che non avendo nessuna forma di divismo e pensando proprio in termini di squadra, qualora non era in grado di finalizzare con un gol, non aveva problemi a fare assist ai suoi compagni di squadra perché finalizzassero loro se meglio piazzati, insomma. Quindi una grande potenza, una grande abilità, ma anche un gioco di squadra che è quello che comunque contraddistingue un campione a tutto tondo. Agostino, come tutti, comincia la sua carriera calcistica, tra virgolette, sui campi dell'oratorio del San Filippo Neri, nel suo quartiere Tormarancia. Esordisce poi in piccole squadrette locali, come l'OMI, che era comunque una delle tante squadre satellite della Roma, diciamo così. Viene subito notato da tanti talent scout, viene richiesto nelle giovanili del Milan, anche in quelle della Lazio, ma rifiuta entrambe, probabilmente perché è comunque piccolo, ha 14 anni e di abbandonare casa ancora non se la sente. Per quanto riguarda la Lazio, poi la pressione del padre chiaramente è forte, il padre è sempre stato romanista. Ma anche Agostino è romano e romanista, quindi alla Lazio non sarebbe mai andato. Arriva infatti nella primavera della Roma, riportando tra l'altro grandissimi traguardi, riuscendo a diventare anche capitano della primavera. Il suo esordio in prima squadra data il 22 aprile del 1973. Agostino ha di fatto appena compiuto 18 anni ed è chiamato dal tecnico Trebicciani in una partita veramente importante, un Inter-Roma in cui la Roma si gioca la salvezza dalla retrocessione. Infatti la Roma è a un punto solo dalla retrocessione, questa partita deve essere o pareggiata o vinta. La partita viene pareggiata 0-0, ma il ruolo di Agostino è comunque un ruolo importante, riesce a fare qualche passaggio ben assestato ai compagni, insomma si fa notare per tutta una serie di caratteristiche tecniche. Sempre quell'anno, nel 1973, il 3 ottobre, Agostino rigioca in prima squadra in una partita contro il Bologna e lì segna il suo primo gol. La partita si conclude 2-1 per la Roma e il giorno dopo sul Messaggero compaiono le pagelle e al giovane Agostino viene dato addirittura un 7,5, mettendo in evidenza quelle che sono le sue caratteristiche, ma sottolineando il fatto che sia un po' lento. Questa forse è stata una delle sue caratteristiche diciamo negative, il fatto comunque di non brillare in velocità, in scatti, aveva sicuramente altre qualità che gli sono stati utili e spendibili in tutta la sua carriera sportiva. Nell'anno che va tra 73 e 74, in quella stagione, Agostino colleziona 8 presenze con la prima squadra, ma di fatto continua a giocare per la primavera, si divide fra il calcio e l'università. Con la primavera vince una Coppa Italia e uno scudetto. L'anno 1974 è un anno che comincia a essere importante, non solo perché Agostino gioca sempre più spesso in prima squadra, ma perché il 10 febbraio del 1974, appunto, sulla panchina della Roma arriva il barone Linz Nydholm. Comincerà già a notare il giovane Agostino e a far tesoro delle esperienze, insomma, del vederlo giocare, esperienze che poi serviranno e saranno riconfermate a partire dal 1979, quando il barone ritornerà ancora una volta sulla panchina della Roma. Nel frattempo, nell'annata 75-76, Agostino viene prestato alla Nerossi Vicenza, ci trascorre appunto una stagione, perché c'era l'idea che i giovani comunque dovessero farsi le ossa, diciamo così, in qualche serie minore. È quello che succede ad Agostino, riporta comunque dei buoni traguardi, alla fine della stagione arriva che è un giocatore già quasi completo e viene inserito di fatto non più nella primavera, anche per età anagrafica, ma definitivamente in prima squadra. Come ho detto, bisogna aspettare l'anno 1979 perché cominci proprio la carriera ufficiale, i grandissimi traguardi di Agostino dopo questi periodi iniziali, diciamo, di gavetta. In quell'anno Gaetano Anzalone lascia la Roma, arriva alla dirigenza di Noviola e viene richiamato appunto il barone. Il barone ridisegna completamente la Roma, con uno schema di gioco del tutto nuovo. Dispone una difesa a zona anziché a uomo e di fatto rivoluziona anche quello che è sempre stato il ruolo di Agostino. Da centrocampista lo fa diventare libero, lo piazza, diciamo, davanti alla difesa insieme a Vierchowod e da lì gli dà la possibilità di diventare un po' il regista delle azioni. Mai scelta fu migliore perché di fatto in quel ruolo Agostino funziona perfettamente. Tutti gli altri elementi della Roma sono comunque tutti perfettamente coordinati. Lo dimostrano appunto i grandi traguardi che la Roma ottiene in quegli anni, grazie anche e soprattutto ad Agostino, lo scudetto tanto agognato e le tre famose Coppe Italia. L'anno purtroppo della svolta sarà il 1984, quindi l'anno successivo allo scudetto, un anno che comincia a segnare una serie di grandi amarezze per Agostino. La prima e più importante amarezza è la perdita della Coppa dei Campioni contro il Liverpool il 30 maggio del 1984. La finale era all'Olimpico. La Roma sperava e Agostino stesso sperava di poter vincere questa importantissima partita e stringere questa coppa fra le mani. Ahimè, la Roma perse, ma ai rigori, quindi dopo una partita lunga e sofferta. La perdita di questa partita fu veramente un colpo duro da ammortizzare per Agostino. In più qualcosa all'interno della Roma stava cambiando, il barone lascia la panchina della Roma per trasferirsi a Milan, a suo posto arriva Sven-Goran Eriksson, che punta invece su un tipo di gioco completamente diverso, basato sulla velocità. Chiaramente Agostino non è un giocatore che brilla in rapidità, in scatto, in corsa e quindi comincia a essere considerato un elemento in più, non più utile in uno schema di gioco completamente nuovo e viene dato di fatto per partente. Con estremo dispiacere, Agostino non sente più di ricoprire un ruolo importante all'interno della Roma, sente di essere un peso. A questo punto deve fare una scelta, se restare, concludere la carriera nella Roma o cercare di rilanciarsi comunque e di riprendere il gioco del calcio come professionista che era. Decide quindi di seguire al Milan il barone e di lasciare la Roma. L'ufficialità dell'abbandono della Roma per passare al Milan viene data il giorno prima della finale di Coppa, il 26, che è stata appunto il 26 giugno del 1984. Quel giorno, insomma, fu veramente un giorno triste sia per Agostino che per i tifosi. Il giorno prima, appunto, dopo aver dato l'ufficialità, gli viene chiesto conto del motivo che l'ha spinto a tanto. E di fatto Agostino sottolinea il fatto che si sente di troppo, si sente ormai un peso e che comunque ha il desiderio di rilanciarsi in qualcosa di nuovo. In quella partita la Roma vince, stringe la sua terza Coppa Italia fra le mani. Agostino saluta i tifosi, fa il giro del campo con la coppa in mano, ma nel suo sorriso c'è comunque tutta la tristezza di chi deve lasciare la squadra del cuore, nel vero senso della parola. Agostino guarda verso la curva sud, legge le striscioni d'amore che i tifosi hanno appeso. Le bandiere che hanno preparato per lui, ti hanno tolto la Roma, non la tua curva, dai nostri cuori nasce un amore, Roma, Agostino alza la coppa per noi. Il nostro non è un addio, ciao campione. E così arriviamo ai primi di luglio del 1984. Agostino a questo punto ha decisamente passato la sponda ed è arrivato, approdato definitivamente al Milan. Nell'ANSA del 6 di luglio dice: con i dirigenti della Roma avevo l'impressione che non ci fosse più il rapporto di prima ed era inutile restare a dispetto dei santi. Così ho deciso di passare al Milan, dove con Lidl avrò modo di continuare il discorso tecnico di preparazione che avevo con lui e che considero validissimo. Renderò grande il Milan come ho fatto con la Roma. E infine aggiunge: Roma è la mia città, ma il mio lavoro è il calcio e quindi spero di affermarmi anche qui. Nel Milan passerà 3 stagioni senza particolari traguardi. Quando l'era del barone tramonterà definitivamente, comincerà l'era Sacchi. A quel punto Agostino lascia il Milan e firma una stagione con il Cesena, la stagione 87-88, e le 2 ultime stagioni in cui giocherà come professionista, tra l'88-89 e l'89-90, giocherà nella Salernitana. Una scelta dettata, diciamo, dalle necessità familiari, perché la sua famiglia comunque viveva giù e il suo desiderio era quello comunque di ricongiungersi a loro, di stare più vicino alla moglie e ai figli, e quindi senza troppi problemi va a militare in una serie decisamente minore. Come ho detto inizialmente, riportando comunque un grandissimo successo, perché grazie al suo ruolo la Salernitana passa dalla Serie C1 alla Serie B. Con l'ultima stagione, la stagione 89-90, termina ufficialmente la carriera sportiva di calciatore di Agostino. Agostino a quel punto punterà su altro, cercherà comunque in ogni modo di restare nel mondo del calcio, di proporsi come allenatore, di creare una piccola scuola calcio per insegnare ai ragazzini appunto i rudimenti del calcio nella zona di appunto di Castellabate, dove abitava. La sua idea non era quella di separarsi completamente da un mondo in cui era cresciuto, che ha sempre amato, ma ha incontrato oggettivamente una serie di ostacoli che non gli hanno permesso di realizzare a pieno quello che era il suo sogno, e probabilmente ha vissuto con amarezza la fine di un mondo che è di fatto sempre stato il suo. E arriviamo così al 30 maggio del 1994. Cosa sia successo quel tragico 30 maggio 1994? Di fatto non lo sapremo mai. Non sapremo mai quale pesante fardello si portasse nel cuore Agostino per spingerlo a un simile gesto. Questo resta di fatto un mistero per tutti. Possiamo basarci su quella che è l'oggettività del gesto, ricostruita dagli inquirenti e successivamente dall'autopsia. Agostino si è svegliato presto, il 30 di maggio, senza svegliare la moglie Marisa, è passato nello studio dove deteneva le sue pistole, ha scelto la sua Smith & Wesson calibro 38, si è poi spostato sul terrazzo di casa, si è seduto su una sedia bianca da giardino e lì si è sparato un colpo di pistola al cuore, che di fatto l'ha ucciso sul colpo. Il colpo è stato sentito dal figlio di Marisa, Gianmarco, che ha scoperto per primo il corpo del patrigno, ha chiamato la madre e da lì sono poi partiti i soccorsi, ahimè inutili. La famiglia resta profondamente sgomenta per un gesto del genere, se si pensa che la sera prima erano comunque tutti riuniti a casa a festeggiare, erano più di 30 persone e nessuno ha colto una forma qualunque di disagio di Agostino che potesse fare pensare che l'indomani avrebbe compiuto un gesto così tragico. Chiaramente tutti cercano un movente, una motivazione che abbia spinto Agostino al suicidio. Non c'è un biglietto che Agostino abbia lasciato quel giorno per spiegare, o almeno per cercare di spiegare, le motivazioni di un gesto così estremo. Quindi tutti buttano sul piatto una spiegazione. Spiegazioni che di per sé potrebbero essere tutte comunque plausibili, ma di fatto non sufficienti, prese da sole probabilmente, per spiegare cosa sia passato realmente nella mente di Agostino quel 30 maggio del 1994. C'è chi all'inizio parla di un fatale incidente, del fatto che Agostino abbia preso la pistola e l'abbia portata sul balcone per pulirla e sia partito accidentalmente un colpo. Ma diciamo che è un'ipotesi iniziale che si è formulata forse più per lenire il dolore dei parenti che per altro, perché da subito le ricostruzioni e l'autopsia smentiscono che sia stato un fatale incidente. C'è chi parla di problemi economici legati al fallimento di un'agenzia di assicurazioni che Agostino aveva aperto e che aveva lasciato comunque un passivo di alcune decine di milioni. Ma consideriamo comunque che durante la sua lunga carriera Agostino comunque qualche soldo l'aveva messo da parte, deteneva comunque terreni, probabilmente non era in condizioni economiche così disperate da armare la mano e arrivare a un gesto simile. C'è chi parla invece della difficoltà di mettere in piedi quella famosa cittadella dello sport che voleva fare a Castellabate. Era già tutto pronto, mancavano tutta una serie di permessi che faticavano ad arrivare, che probabilmente avrebbe generato in Agostino una frustrazione tale da portarlo a un gesto simile. Anche questa, come ipotesi presa da sola, probabilmente non sta in piedi. Magari come concausa, insieme a tante altre, potrebbe essere stata l'ennesima goccia che ha fatto poi traboccare il vaso. C'è chi addirittura ha parlato di problemi di famiglia, una relazione con Marisa che probabilmente non era più idilliaca come all'inizio, il fatto che Agostino avesse di fatto scelto di trasferirsi a Castellabate per seguire i desideri della moglie, ma che quello non era il suo posto, lui voleva stare a Roma, voleva continuare a lavorare nel mondo del calcio, nella sua città e non nella città della moglie, ma ripeto, anche questi sono ipotesi non sufficienti da sole per spiegare il suicidio di Agostino. Abbiamo un biglietto che Agostino ha lasciato nella tasca di una giacca che aveva utilizzato giorni prima, un biglietto strappato, quindi l'aveva scritto ma probabilmente si era o pentito, non era convinto di quello che aveva scritto. Un biglietto diviso in 32 pezzi che Marisa ha trovato nella giacca del marito pochi giorni dopo e che gli inquirenti hanno rimesso insieme. Lo leggo perché per molti questa è la lettera di addio di Agostino, ma anche qui, non essendo stato scritto quel giorno e non essendo vicino al corpo, comunque in posizione tale da essere visto subito, potrebbe essere comunque considerato un biglietto che ha scritto come sfogo. E dice: adorata Marisa, mi hanno rifiutato il mutuo perché la BNL non vuole rilasciare un benestare per far ciò, anche se Anastasis è detto disposto a pagare la sua parte. Mi sento chiuso in un buco. I fondi della regione sono ancora fermi. Per il credito sportivo il comune non regolarizza le carte. Il mio grande errore è stato quello di cercare di essere un indipendente da tutto, di non aver saputo dire di no su nulla alla mia famiglia, di aver acquistato quel terreno a Franco Giovanni invece di cercare di andare a lavorare a Roma. Non c'è una lira passata dalle mie mani che non sia stata usata per la nostra famiglia. Palestra, mansarda, terreni. Non c'è nessun'ombra nel mio rapporto con te, nessun tradimento, ma solo situazioni mal interpretate. Ti adoro e adoro i nostri splendidi ragazzi, ma non vedo l'uscita dal tunnel. Quindi grandi errori nel senso di scelte che magari non ha fatto in maniera ponderata. Non vedere l'uscita dal tunnel, il fatto di sentirsi chiuso in un buco, tutto potrebbe essere segnale di una forte depressione che Agostino viveva in quel momento e che probabilmente è stata la miccia, ecco, che ha portato poi al suo tragico gesto quella mattina. Ultima ipotesi, cavalcata fin dall'inizio, si lega al fatto che 10 anni dopo la famosa finale di Coppa dei Campioni persa dalla Roma contro il Liverpool, ai calci di rigore, Agostino abbia deciso di suicidarsi. E da qui parte una sorta di j'accuse contro il mondo del calcio, facendo della vicenda di Agostino proprio un cavallo di battaglia per denunciare un mondo del calcio di fatto insensibile, che sfrutta l'atleta finché l'atleta serve, finché l'atleta porta soldi, e nel momento in cui la fama viene meno perché l'atleta si ritira, allora trova solo porte chiuse e nessuna forma di riconoscenza o nessuna possibilità di reinserirsi. C'è chi ha interpretato il suicidio di Agostino proprio come questo, insomma, come la prova estrema che il calcio in fondo sia un mondo malato che non vive di riconoscenza. Leggo alcuni articoli che sono comparsi sui giornali sportivi dell'epoca. Domenico Morace, che è il direttore del Guerin Sportivo, scrive: voleva che gli dessi una mano, voleva restare nel mondo del calcio e non ci riusciva, e questo lo faceva soffrire. Non mi era sembrato particolarmente in crisi, però avevo capito che provava nostalgia e amarezza per un mondo che gli aveva voltato le spalle. Lui, che ne era stato un primo attore, un protagonista, non comprendeva perché il calcio lo stesse respingendo. Ma questo è un ambiente crudele. E se non sei aggressivo, e lui era tutto il contrario, pacato, ragionato, timido, se non hai agganci con i nomi di potere, finisce per metterti in disparte. Finché vinci, ti esalta. Quando perdi o lasci, ti abbandona. Io non so se lui avesse le qualità per fare il manager o l'allenatore. So solo che non si è voluto rispettare e dare attenzione al suo passato. Tosatti, invece, sul Corriere della Sera, scrive: contava di rifarsi come allenatore, aveva studiato per crescere, capire, insegnare. Si stupiva che la Roma non si ricordasse più di lui, che nessuno gli offrisse un posto, che Coverciano, nonostante gli ottimi voti, non lo inserisse fra gli istruttori, che il calcio, il suo vero amore con la famiglia, l'avesse cancellato. Forse non sapeva dividere il sogno dalla realtà. Prendi troppo sul serio, gli dicevo, non vale la pena. Dopo aver sopportato tanti tradimenti dalla vita, ha ritenuto colma la misura. Ecco, anche questa appunto potrebbe essere una riflessione che comunque scaturisce da tutta la vicenda di Agostino. Resta comunque la tristezza per un uomo che è stato grande, per un uomo di carattere, forse difficile, spigoloso, di non facile interpretazione, che ha dato veramente tutto al mondo del calcio, l'ha dato con amore, che magari non si è sentito ricambiato dallo stesso amore. E questo probabilmente ha contribuito, ecco, ad armare la sua mano e arrivare a un gesto tragico. Il giorno dei funerali, la Roma è scesa in campo all'Olimpico contro il Torino per la finale del torneo Memorial Cagliari. I giocatori avevano un lutto al braccio, è stato osservato un minuto di silenzio e in curva sud campeggiava uno striscione che diceva: niente parole, solo un posto in fondo al cuore. Ciao, Ago.
Profondo del tempo, come un rimpianto, ora rinasci tu, quel sorriso sgomento, anche se vinto, non mi tormenta più. Mi ricorda Luigi, pieno di amici, solo e lasciato lì. Se ci fosse attenzione per il campione, oggi sarebbe qui. Se ci fosse più amore per il campione, oggi saresti qui. Mi ricordi di Marco e di un albergo, nudo e lasciato lì. Era San Valentino, l'ultimo arrivo, e l'hai tagliato tu. Questo mondo coglione piace il campione quando non serve più. Ci vorrebbe attenzione verso l'errore, oggi saresti qui. Se ci fosse più amore per il campione, oggi saresti qui. Ricordati di me, mio capitano, cancella la pistola dalla mano. Tradimento e perdono fanno nascere un uomo, ora rinasci tu. Quel sorriso sgomento, anche se è finto, non mi tormenta più.
Non ci sono parole per spiegare un gesto simile e tutte le ipotesi che sono state vagliate comunque rimarranno sempre delle solo appunto delle ipotesi. Sicuramente il ricordo di un campione come Agostini, quello non verrà mai cancellato. Siamo già alla conclusione di questa puntata carica, intensa di episodi. Ascoltiamo la parte finale di questa nostra puntata prima di lasciarvi ai consueti saluti.
Terminiamo la trasmissione su Agostino con la lettera che il figlio Luca gli ha scritto nel 2010, che si trova come introduzione a un gran bel libro scritto sulla storia di Di Bartolomei, che si intitola L'ultima partita e che vi consiglio se amate Agostino e se vi piace il bel calcio. Ne leggo solo alcuni stralci. Caro Ago, ne ho buttate via tante diversioni prima di decidere davvero che forse era il caso di essere egoista e parlarti, per una volta pubblicamente, solo da figlio. Quanto mi manchi, papà. E da figlio perdonami se decido oggi di gridare con egoismo l'ingiustizia di avermi sottratto i nostri anni più belli. Quelli dell'adolescenza e di una contestazione strozzata nel realismo. Quelli di qualche schiaffone con cui ogni tanto mi avresti addrizzato. Quelli delle prime ragazze, dello studio all'università, della casa da solo. Quelli delle partite di calcetto insieme, rigorosamente, in squadre diverse. Rituali sicuramente sciocchi e forse banali, ma che ti parlano di una normalità che, forse perché negata, ho desiderato tanto e che mi sottraesti in quella mattina serena che sembrava già estate. Un altro 30 di maggio per te, l'ultimo, per noi, da lì in avanti, l'unico. Quella data diventerà un giorno a caso sul calendario, un giorno tra il 29 e il 31 in cui i giornalisti delle radio mi chiamavano per un ricordo con il pubblico, per i tifosi che hanno visto e non hanno dimenticato quel capitano serio, per quelli giovani che ti hanno scoperto sui forum, visto su YouTube e che per te hanno aperto anche una pagina Facebook. Ho scoperto più avanti la crudeltà di quella data, 10 anni dopo quella finale. Ho scoperto quella crudeltà e mi sono sempre ripetuto che non ci puoi aver pensato davvero. Troppa cattiveria in quella coincidenza. Forse quel giorno ti sei insinuato dentro, ecco, come la depressione che ti porta a un gesto stronzo, come un fallo plateale in area di rigore. Perché papà, io non ci ho mai creduto e non voglio crederci che in quell'attimo estraneo all'intelletto hai pensato a una sconfitta in quella stupidissima partita di calcio. Di fronte alla grandezza di una vita umana, all'amore di una moglie e di 2 figli, infatti, che cos'era quella se non una stupidissima partita di calcio? E pensare che la sera prima saremmo stati in 30 a casa, tra cugini, amici stretti, a mangiare insieme senza che nessuno si accorgesse di nulla, mentre quella sensazione lieve di malessere ti stritolava. Ma non penso che ci saremmo potuti accorgere di nulla, papà. Con noi sei stato, fino all'ultimo istante, lo stesso di sempre, non chiuso, non orso, come ti vedevano gli altri, quelli che non ti conoscevano. Quelli che ti avevano cucito addosso un personaggio che non ti apparteneva. Non fiero, non superbo, solo riservato. Con noi eri solo ago, innamorato, dolce, cacciarone e ironico. L'ago di sempre, quello che accantonava l'area sera del ragazzo cresciuto in fretta, precocemente vecchio, e buttava le micette nel camino per spaventare nonno. Quello delle domeniche in barca per andare a pesca. Dei pomeriggi su un campo alla periferia del calcio per insegnare ai ragazzini gli schemi e dirgli che serietà e talento contano alla stessa maniera. Quello che veniva a svegliarmi tutte le mattine per vedere i TG delle 7 e che poi partendo per andare a lavoro con Gianmarco mi portava a scuola. Quello che durante la settimana aveva sempre dei fiori per Marisa e che quando tornava a casa aveva per lei il primo bacio. Quello che nonostante tutta la mia incazzatura e tutto il vuoto che mi hai lasciato dentro, riesco sempre a perdonare perché ho conosciuto tutto il suo amore. Mi manchi, Ago. Ecco, volevo solo dirtelo ancora una volta. Luca. E lo diciamo anche noi. Agostino, effettivamente ci manchi tanto. E grazie di tutto, capitano.
Time can break your heart.
Grande emozione in tutta la puntata con questa bellissima canzone di Eric Clapton. Chiudiamo ufficialmente la puntata e anche la stagione produzione dei podcast di RBN Pesaro, augurando a tutti una buona estate, continuando ad ascoltare comunque tutti i nostri podcast e i podcast che si trovano su Radio Bandiera Nera, che sono tantissime, tutti veramente ben fatti, con argomenti e temi di grande spessore. Vi invitiamo appunto a rimanere collegati alla Radio Libera e la Radio Colpevole, che è la nostra Radio Bandiera Nera. Buona estate a tutti, da Pasquale e Cristina.